105.250, sono passati da 11 minuti le 13, iniziamo questa puntata di Black In, iniziamola subito, intanto siamo qui in regia con Miriam di Ujamaa la iniziamo subito con un primo collegamento con Wi che è al telefono. Wi, ci senti?
Sì, vi sento, mi sentite?
Ok, eccoci, benvenuta. Ben ritrovata.
Grazie.
Allora, Wi, l'altra volta abbiamo provato a fare un collegamento a tre con un ospite, questa volta riprendiamo la forma classica e ti direi a questo punto subito di parlarci della canzone che dopo metteremo e che tipo di canzone è, che tipo di pezzo è e quali sono i contenuti adesso legati.
Allora, io ho proposto Nerdistan, è un gruppo, un duo di rapper, direi anche poeti e poetesse, che fanno parte un po' della prima generazione di artisti quando esplose l'hip hop anche in Marocco. Nerdistan è la versione diciamo più nuova, più recente, è la loro veste diciamo più contemporanea, perché nel corso degli ultimi 20 anni diciamo che sono maturati anche dal punto di vista artistico, e questo pezzo è un pezzo Meliha che parla di parla fondamentalmente del contesto marocchino, parla del contesto politico marocchino e di cosa significa crescere dal nostro punto di vista in Marocco. Meliha è un pezzo, diciamo, scritto in arabo standard, in arabo classico, e parte dicendo diffida dalla lingua classica, utilizza la stessa lingua, diciamo, della religione, delle istituzioni, dell'abuso di potere, affermando l'opposto, non utilizzando quindi il linguaggio popolare, il linguaggio orale, la derija marocchina. Quindi in questo modo lui dimostra di padroneggiare pienamente la lingua araba classica, ma al contempo di contrastarla, di combatterla. Nerdistan appunto è questo duo che mescola la poesia al rap, alla musica diciamo araba tradizionale, quella che veniva definita e viene tuttora definita tarab, che è un genere classico che parte diciamo come definizione dalla Spagna medievale con il musicista di Riab. Questa è una lunga storia, ne riparleremo magari in un'altra puntata. Comunque sì. Lui oltre a appunto allacciarsi alla tradizione attraverso una rivisitazione delle poesie medievali, della cultura pre-islamica, islamica o araba o anche amazigh, e sono molto attivi anche dal punto di vista politico, appunto per esempio sono molto vicini anche a diciamo le lotte che porta avanti il giornalista Omar Radi e tutto quello che significa fare informazione indipendente e libera in un contesto dove è presente ancora la monarchia e un forte abuso di potere. E quindi questa è un po' una descrizione di Nerdistan e di come si collocano. In generale mi piaceva parlare di rap marocchino perché tutto ciò che non è lingua occidentale non raggiunge, no, le nostre orecchie, o comunque rimane un mondo inesplorato.
Yeah.
E questo è dato appunto da questo confine, no, delle lingue. Però soprattutto le cosiddette seconde generazioni che parlano una lingua colonizzata e una lingua colonizzatrice, si può dire così, no?
Certo.
Soprattutto le seconde generazioni possono invece fare da ponte, come abbiamo fatto da ponte in cultura per i nostri genitori, ci chiamano mediatori culturali per natura, come abbiamo fatto da ponte per la nostra identità, cercando di collocarci, no, tra un mondo occidentale e un mondo, diciamo, di origine straniera, tra virgolette. Così anche in tutto quello che in qualche modo riguarda anche la nostra crescita, e nella mia adolescenza ascoltare rap significava ascoltare rap afroamericano, politicizzarmi da quel punto di vista, ascoltare rap italiano, ma ascoltare anche rap arabo e ascoltare anche rap francese, perché appunto la Francia è stato un paese che ha fortemente influenzato il Marocco, il mio paese di origine.
Oui, volevo... quindi, vai, dimmi, vai, scusami, ti ho interrotto.
E quindi mi chiedo, diciamo, considerando il fatto, per esempio, che il rap nordafricano in questo contesto storico è molto forte, è molto, molto, molto seguito dai nostri, diciamo, coetanei che vivono in Nord Africa, mi chiedo, quando si parla di movimento globale, esattamente cosa si intende, ovvero in questo momento movimento globale, hip hop come movimento globale in realtà continua a inglobare appunto nella parola globale soltanto una prospettiva eurocentrica, americanocentrica e comunque occidentale, e appunto esclude da questa visione un reale confronto con la musica che viene da paesi di lingue non occidentali.
Sì, lo dicevamo l'altra volta, la questione nelle puntate precedenti, la questione anche di un mercato che plasma, che forma, che in qualche maniera costruisce i propri interpreti e che dà delle fisionomie di un certo tipo. Quale può essere a questo punto la strategia, nel caso specifico del pezzo che hai scelto, quello di utilizzare il linguaggio, la lingua classica araba, però in una prospettiva differente, se ho capito bene?
Quella è una, diciamo, cioè quella è stata un'azione, no? Di utilizzare la lingua classica per attaccare la lingua stessa, che rappresenta la religione, che può essere opprimente, diciamo, se si impone attraverso una serie di dogma, che rappresenta le istituzioni, la carta, appunto, diciamo che l'arabo classico viene usato soltanto nella scrittura, no? Nella burocrazia, non è una lingua viva. E quindi lui utilizza questa lingua nel canto per dire, nella stessa lingua, di sfida dalla lingua antica. Sì. E questa è l'azione forte di questo testo, e in qualche modo ci permette anche di rapportarci alle lotte che vengono fatte nei paesi della costa sud del Mediterraneo. Qui io seguo attivamente tutto ciò che accade anche nell'altro mio paese, appunto il Marocco, che sembra quasi, appunto, far fatica a, diciamo, entrare nelle cronache nostre qui europee, se non attraverso un filtro di attivisti che possano essere interessati a quel mondo e poter riportare ciò che accade. Appunto, prima avevo citato Omar Radi, che in questo caso è un esempio emblematico, perché è un giornalista perseguitato da un tweet che aveva scritto contro la monarchia, contro il re, è stato perseguitato ed oggi è agli arresti. Qui in Italia, che è il paese, diciamo, più giovane, tra virgolette, dal punto di vista delle migrazioni, si stanno piano piano attivando delle forme di, come dire, lingue meticce, di meticciaggio nella lingua, considerando che la lingua poi la lingua è un parlare più che un descrivere, no? Mi viene in mente, diciamo, il più mainstream di tutti che possono conoscere, Gali, quando lui utilizza proprio parole di origine tunisina, inserendole in una sorta di slang milanese. Qualsiasi pezzo suo è leggermente sporco, no? Anche un po' di tunisino, di derigia. Questa cosa in un certo senso mi intriga, mi interessa, nel momento in cui questo sorta di meticciaggio può parlare anche ai nostri, diciamo, fratelli e le nostre sorelle che vivono in Nord Africa, no? È un modo anche per fare ponte della musica, che la musica qui può parlare al Nord Africa in questo caso, così come è già, diciamo, un approccio ben radicato nel Verlaine francese, per intenderci, no? Mi viene in mente la vignetta che ha fatto scandalo nelle scorse settimane, del bambino nero che era l'unico che tra i bambini non voleva giocare a pallone, non voleva andare in giardino, non voleva disegnare, ma vuole imparare bene il piano, no? È interessante perché usa soltanto la terza persona, c'è questo stereotipo dell'usare soltanto la terza persona e solo l'infinito, no?
Già,
per me è poeticamente interessante usare solo l'infinito, così come lo usano anche, non so, i distributori automatici, oppure sai, quando vai in supermercato ti dicono inserire moneta.
Chiaro.
C'è una sorta di connessione tra gli stereotipi che vengono diciamo dati agli extracomunitari o anche comunitari, comunque ai non italiani, e il linguaggio della tecnologia automatica, no? È interessante per me.
Chiaro, e anche forse ricollegandoci a quello che dicevamo prima, una strategia, no? Cioè non ce n'è una sola, ma se la visione è quella eurocentrica e se ci sono dei modelli delle lingue che vengono ripetute continuamente e perdurano e hanno una continuità dal coloniale al postcoloniale, allora forse bisogna rimettere in discussione quel concetto di globale che dicevi tu prima, cioè di ripensare uno spazio, però partendo proprio dai dispositivi di potere, mettendo in discussione appunto la lingua e utilizzando dall'ironia alle strategie proprio più legate alla lingua, ma anche alle pratiche di parola, per spostare il baricentro, per, come dicevi tu, collegare attraverso una canzone diversi mondi, diverse persone al di qua e al di là del Mediterraneo nel caso specifico.
Sì, esatto. Io infatti ho deciso adesso che ogni volta che mi sento a disagio inizierò ad usare soltanto la terza persona all'infinito. sarà difficile coniugare tutto all'infinito. Poi cosa volevo dire? Mi è sfuggito, volevo dirti una cosa proprio legata a questo discorso qui. Vabbè, mi verrà in mente.
Volevo chiederti una cosa io invece dal punto di vista di altre strategie che vengono messe in campo in altri pezzi, con altri approcci. E un'altra questione, quando per esempio l'utilizzo dell'arabo nelle canzoni non si conforma a una pratica di esotismo, di orientalismo, no? O quasi in qualche maniera di collocare un personaggio che arriva, che non è italiano, che viene considerato non italiano dalla pelle alla provenienza, in un mercato nel quale tutto sommato serve anche quella pedina, no? Serve anche quel ruolo.
Ma hai sentito la tutta la diciamo la discussione che si è fatta anche recentemente? Io ho letto un po' di articoli sulla diciamo World Music. Praticamente è interessante perché c'è questa sorta di diciamo genere, non genere in realtà, chiamato World Music, in cui in un certo senso si inseriscono tutte le musiche non occidentali che in qualche modo hanno ispirato anche artisti occidentali, cioè per essere diciamo allora per spiegarmi meglio, negli anni 80 così è nata questa categoria perché c'erano un sacco di artisti bianchi, anche famosi, molto mainstream, che andavano nei paesi così del terzo mondo in cerca di suoni un po' come etnomusicologi, no? Che cercavano dell'ispirazione, dei suoni, dei ritmi, qualcosa, e poi contaminavano la loro musica per renderla, diciamo, sempre viva e sempre originale. Questa cosa ha creato anche un interesse nel mercato, però i negozi di dischi non sapevano come collocare tutti questi generi che arrivavano da tutto il mondo, no? E quindi hanno praticamente fatto questa categoria, cioè tu praticamente vai nei negozi, hai rock, rap, jazz, tutte le categorie, i generi ordinati, poi world music, dove praticamente hai il resto del mondo che più o meno si mescola senza nessun tipo di logica. E questa è stata una categorizzazione sempre fatta, diciamo, da un punto di vista bianco, no? È molto interessante. Questo dal punto di vista proprio del, diciamo, lo sguardo che in Occidente abbiamo del resto del mondo, quando in realtà diciamo che la musica va anche al di là delle parole. Se ci sono paesi che hanno più di una lingua, immaginati i generi musicali e quindi quanto patrimonio musicale ci sia nel mondo. Però noi abbiamo questa etichetta un po' esotica della world music che piace soprattutto ai festival, quelli che sembrano un po' alternativi, in realtà sono la sussunzione proprio del mercato, appunto, no? Però adesso mi è venuto in mente quello che volevo dirti prima. C'è un libro che ho letto tempo fa di Anna Taron, che è una professoressa universitaria dell'Università di Bari, dove ha fatto ha fatto una ricerca molto interessante che si chiama Black Englishes. Ecco, quello che volevo dire prima rispetto al discorso delle lingue, anche dell'egemonia delle lingue, è che noi per vedere le oppressioni tendiamo a utilizzare sempre un linguaggio occidentale, o comunque inglese, no? Cioè vediamo un'oppressione nel momento in cui c'è la parola inglese che ce lo rivela. Mi viene da pensare per esempio a catcalling, che è una cosa che io ho sempre vissuto come tutte le donne, insomma, del sentirsi per strada, no? I commenti, gli uomini, i ragazzi che ti chiamano ciao bella, dove vai, chi sei, come ti chiami, bla bla, questa cosa. In marocchino noi la chiamiamo talwit, è proprio una pratica che è super radicata, una pratica patriarcale super radicata, però nel momento in cui adesso viene definita catcalling, allora è qualcosa contro cui lottare, è una cosa che si rivela, no? Io ho questa antipatia verso questo bisogno di passare sempre per l'inglese per capire quali sono i nostri strumenti linguistici per poter emancipare o per poter riconoscere le oppressioni. Ed è così. E infatti Anna Taron, in questo libro Black Englishes, lei intanto diciamo riporta tutta la storia della nascita della lingua afroamericana, proprio del usare la lingua bianca del padrone per riconoscersi tra soggetti oppressi, tra schiavi, e utilizzare una serie di pratiche linguistiche per non farsi capire dal padrone, no? Il controlinguaggio e tutta una serie di, diciamo, pratiche che poi sono si possono rilevare anche nel rap, diciamo, più contemporaneo. Però Bell Hooks, per esempio, all'epoca diceva che noi, la nostra identità è radicata nella lingua. Noi non è che parliamo male l'inglese, noi vogliamo parlare così l'inglese perché nella lingua ci riconosciamo. Se gli schiavi venivano da più parti dell'Africa e non riuscivano a parlare una lingua, adesso con questa lingua, questo Black English, noi riusciamo a trovare la nostra identità, che è una lingua resistente. E in questo libro lei cita anche una cantante italiana di origine libanese, che è Karima 2G. Okay. Karima 2G, lei è italiana di Roma, però lei usa soltanto l'inglese pidgin.
Capito.
Perché si riferisce soltanto a un certo tipo di, diciamo, pubblico, no? In un certo senso. Chiaro. È come anche parlando con lei, cioè, se tu lo vuoi capire, te lo studi la mia lingua, se no, il mio interlocutore sono le persone della mia comunità. Ecco, diciamo che lei ha fatto la scelta un po' più radicale in assoluto al momento qui in Italia, di fare arte proprio in un'altra lingua, e comunque una lingua che proviene dall'Africa.
Capito, quindi...
Parlando poi di politica italiana,
Chiaro, chiaro. E quindi, ecco, questa potrebbe essere un'altra strategia per rimettere in discussione il baricentro sull'Europa, ecco, attraverso la musica, attraverso le pratiche anche linguistiche.
Esattamente.
Oui, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, ti ringraziamo tantissimo e ti chiedo di mandare a questo punto il pezzo, di annunciarlo, così io lo preparo e lo facciamo partire.
Allora, il pezzo si intitola Meliha, il duo si chiama Nerdistan.
Ottimo, oui, alla prossima settimana e grazie ancora.
Ciao.
Un abbraccio.
Ciao. Un bacio.
Ciao.
كلامنا المصحوبة كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتمة. أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. بارحة في فم القصائد، بارحة نفار النساء، والليل والأستار والمقاعد، بارحة أمامنا الأشياء. يا وطني الحزين، حولتني بلحظة من شاعر يكتب الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين، لأن ما نحسه أكبر من أوراقنا، لابد أن نخجل من أشعارنا، السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا، وسيفنا أطول من قاماتنا، جلودنا بيتة الإحساس، أرواحنا تسبو من الإفلاس، أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس، هل نحن خير أمة قد أخرجت منا خمسة آلاف سنة ونحن بالسرنا، نقولنا طويلة، نقودنا مجهولة، عيوننا مرافق الذباب، يا أصدقائي جربوا أن تكسروا الأبواب، أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأسباب، يا أصدقائي جربوا أن تقرأوا كتاب، أن تكتبوا كتاب، أن تزرعوا الخروف والرمان والأعناب، أن تبهروا إلى بلاد الزلج والضباب، فالناس يجهلونكم في خارج السرداب، الناس يحسبونكم نوعا من الذئاب. أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة، أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. فمن القصائد بارحة ضفائر النساء، والليل والأستار والمقاعد، بارحة أمامنا الأشياء. أدعي لكم يا أصدقائي، يا أصدقائي اللغة القديمة، أدعي لكم، أدعي لكم، أدعي لكم. تكن نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. الكتب الشوارع تحمل جهد ابتغاء الخبالة، يمارس السحر بلا تبصر، نحطم الزجاج والأنفال، نمدح كالضفادع، نشم كالضفادع، نجعل من أقسامنا أبطالا ومن أشرافنا أنبالا، نرتجل الخطورة رجالا، نقعد في الجوامع جنابلا كسالا، نسطر الأبيات أو نؤلف الأمثال، ونشهد النصر على عدونا من عنده تعالى. خلاصة القضية توجد في عبارة، لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية بالناي والمسمار، لا يحدث انتصار، لا تلعن السماء إذا تخلت عنكم، لا تلعن الظروف، الله يؤتي النصر من يشاء، وليس حدادا لديكم يصنع السيوف. كان بوسطنا في نقصة تعرف الصحاري أن يستحيل خنجر من لهب ونار، لكن وخجرة الأجراف من قريش وخجرة الأحرار من أوس ومن نزار يراق تحت أرجل الجواري. مانحة في فم القصائد، مانحة ضفائر النساء، والليل والأستار والمقاعد، مانحة أمامنا الأشياء. أنعيناكم يا أصدقائي، يا أصدقائي اللغة القديمة، أنعيناكم لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. لو أحد يمنحني الأمان، لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان، قلت له يا حضرة السلطان، كلابك المفترسات وسعت ردائي، ومخبرك دائما ورائي، عيونهم قلوبهم أقدامهم ورائي، كالقدر المحتوم كالقضاء، يستجوبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقاء. يا حضرة السلطان، لأنني اقتربت من أسوارك الصماء، لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي، ضربت بالحذاء. يا حضرة السلطان، لقد خسرت الحرب مرتين، لأن نصف شعبنا ليس له لسان، لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجريدان في داخل الجدران. لو أحد يمنحني الأمان من عسكر السلطان، قلت له لقد خسرت الحرب مرتين، لأنك انفصلت عن قضية الإنسان. نريد جيلا غاضبا، نريد جيلا يفرح الآفاق وينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكر من الأعماق، نريد جيلا غاضبا مختلف الملامح، لا يغفر الأخطاء، لا يسامح، لا ينحني، لا يعرف النفاق، نريد جيلا رائدا عملاق.
.105 250, 38 minuti dopo le 13, il numero per parlare con noi, per mandarci messaggi WhatsApp è il 346-667-3263. Qui con me c'è Miriam del collettivo Ujamà e abbiamo pensato, prima di iniziare la rassegna stampa che sarà nello stacco successivo dopo un pezzo, di parlare di due processi. Intanto vorrei mandare un abbraccio grande, grandissimo ad Ana, so che ci sta forse ascoltando, che ha la possibilità di ascoltarci dalle Vallette. Un abbraccio grande, Dana, noi siamo qua e proviamo attraverso i microfoni di Blackout a raccontare questa grande ingiustizia, ecco, quello che è successo. Io parto di qui e parleremo poi con Miriam anche dell'altra forma di repressione che si è abbattuta sugli studenti dell'Università di Torino e anche di quello che sta succedendo in termini anche di mobilitazione contro i dispositivi che sono stati messi in campo contro gli antifascisti. Ma io vorrei partire da Dana e in particolare non leggo un comunicato, leggo e lo faccio apposta volutamente una pagina di Amnesty International, cioè quindi non un'organizzazione di movimento ma una istituzione che ha lavorato anche a volte in forme che sono state problematiche al di fuori dell'Italia, ma che ha denunciato sempre quelle che erano le violenze e le ingiustizie in termini anche di legge. Si legge: Dana Lauriola si trova attualmente nel carcere delle Vallette di Torino per scontare una pena detentiva di 2 anni a seguito di una condanna definitiva per violenza privata e interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità per un'azione dimostrativa pacifica, scritto in grassetto, realizzata il 3 marzo 2012 sull'autostrada Torino-Baldonecchia all'altezza del casello di Avigliana, alla quale parteciparono circa 300 attivisti del movimento Notavi in protesta con la costruzione della linea ferroviaria di alta velocità. Nel corso dell'azione, durata in tutto circa 20 minuti, una decina di attivisti bloccarono l'accesso con il nastro adesivo ed alcuni tornelli del casello, consentendo il passaggio alle automobili senza pagare il pedaggio, mentre altri attivisti del movimento esponevano striscioni e bandiere. Contemporaneamente Dana usava il megafono per spiegare le ragioni della manifestazione ai passanti e indirizzare le macchine in transito. Esprimere il proprio dissenso, commenta Riccardo Nori, il portavoce di Amnesty International, pacificamente non può essere punito con il carcere. L'arresto di Dana è emblematico del clima di criminalizzazione del diritto alla libertà d'espressione e di manifestazione non violente, garantiti dalla Costituzione e da diversi meccanismi internazionali. Questo è parte della pagina pubblicata da Amnesty International. Aggiungo solo che è veramente assurda questa forma di repressione e forma detentiva a 2 anni per un'azione del genere, un'azione dimostrativa, un'azione pacifica, un'azione che ha portato su la Val Susa e nel blocco del casello oltre 300 persone e non ha avuto nessun tipo di connotazione violenta. Ecco, quindi c'è chiaramente l'intento da parte di coloro che emanano questi provvedimenti e che decidono per una repressione del genere, l'intento di colpire Dana, ma di colpire con lei e tutto il movimento, e quindi di far cadere una scure, o tentare di farlo, perché questo è il tentativo, ma chiaramente la pratica di resistenza in Val di Susa continua e le forme di auto-organizzazione sono, come posso dire, si sono messe subito in moto. Abbiamo visto sia quello che è successo prima, sia le risposte dei vari gruppi e del movimento stesso. Insomma, chiaramente questa è un'ingiustizia che viene fatta perché l'intento ultimo è quello di realizzare la tra virgolette grande opera, quando poi abbiamo visto nelle settimane scorse basta un'alluvione, perché parlo di Ventimiglia, ma potremmo declinarlo su molteplici altri territori, basta un'alluvione o basta che piova 2 giorni perché ci siano smottamenti, perché le scuole cadano a pezzi, perché le strade non siano percorribili, perché i servizi sanitari, e qui ritorniamo alla questione del Covid, non siano efficienti nella risposta. Insomma, gli stessi soldi che sono impiegati per costruire o tentare di costruire un tragitto molto lungo, più è lungo, più per questi signori è interessante e in qualche maniera redditizio, ecco, più questa grande opera va avanti, più i soldi che dovrebbero essere utilizzati in sanità, in scuola, nel reddito alle famiglie che hanno bisogno, ecco, vengono meno. Quindi ancora una parola, un abbraccio grande a Dana, un abbraccio a lei e a tutte le persone che resistono in Val di Susa e sui territori. Detto questo, passiamo all'altra parte. Miriam, per quello che riguarda gli studenti, ecco, gli studenti e studentesse dell'Università di Torino.
Sì, ecco, ciao a tutte e tutti. Facendo un resoconto di quanto è successo da febbraio fino ad oggi per quanto riguarda i provvedimenti che sono stati presi verso gli studenti antifascisti riguardo alle manifestazioni di febbraio. Ecco, prendendo appunto da febbraio, in università c'era un evento organizzato dall'AMPI e dalle Mamme per la Libertà e il Dissenso per parlare delle foibe e della strumentalizzazione delle foibe da parte della destra neofascista. A questo evento si sono presentati ovviamente quattro esponenti del FUAN, un'organizzazione neofascista del campus, che nonostante sia un'organizzazione neofascista ha un'aula ed è un'organizzazione riconosciuta all'interno dell'università, per volantinare volantini revisionisti riguardo alle foibe. Come ogni volta che gli esponenti del FUAN si presentano in università, è stata presente anche la Digos, la CEDER, tutto l'apparato della Questura di Torino per difendere quattro fascisti che non dovrebbero avere il diritto di varcare le soglie dell'università. Per contestare l'ingresso dei neofascisti, molti studenti si sono recati appunto sul luogo in cui stavano volantinando e li hanno cacciati via e si sono ripresi un'aula, quella che era l'aula del FUAN, che è stata data all'università, e per contestare appunto il fatto che l'università assegni le aule a un'organizzazione neofascista, hanno sgomberato quell'aula togliendo tutti i materiali tra cui volantini revisionisti, volantini fascisti, computer su cui c'erano disegnate sopra croci celtiche e altri simboli molto poco ambigui. E in seguito sono state vari disordini dovuti a varie cariche della polizia, cariche assurde verso questi studenti durante una manifestazione comunque pacifica, e il comportamento della cellula è stato davvero assurdo, in quanto si andavano a pescare studenti che non stavano facendo niente e venivano picchiati, veniva usata una violenza inaudita contro di essi. Pochi giorni dopo, in quanto le mobilitazioni sono fermate lì, ma appunto sono continuate per la voglia di contestare la presenza dei fascisti in università, sono arrivate denunce ad alcuni ragazzi che erano presenti in quel luogo, in quanto le accuse erano appunto di aver usato violenza contro alcune guardie dell'università. Ora tutti noi eravamo lì e abbiamo visto e sappiamo quanto siano infondate queste accuse. In seguito, con l'arrivo della pandemia, l'università è stata chiusa e a fine luglio sono arrivate 20 misure cautelari e 30 studenti sono stati indagati per questi fatti. Sono arrivate misure cautelari a studenti tra i 20 e i 25 anni, comunque giovanissimi, misure cautelari gravissime che vanno dagli arresti domiciliari per studenti dell'Università di Torino a divieti di dimora per ragazze e ragazzi che sono nati, cresciuti qua, che hanno tutti i contatti in questa città, che non hanno altre case in cui andare oltre alla loro casa a Torino, agli obblighi di firma per persone anche appunto fuori sede, che comunque obblighi di firma giornalieri che ti impediscono comunque di vedere la tua famiglia se sei fuori sede, oppure di andare a Torino se le firme sono nella tua città d'origine.
E aggiungo ancora che il 7 ottobre, potrei sbagliarmi di data, ma potrei sbagliarmi di un giorno di data, quello che è successo è che oltre agli arresti, alle misure che sono state prese in precedente, è arrivato due provvedimenti nei confronti di Anna e Edo. Mandiamo a loro un abbraccio grande, forte, da Blackout, qui dai microfoni di Blackout. Sono stati chiesti per loro l'obbligo di firma nei rispettivi luoghi di residenza, quindi fuori da Torino. Ora la questione, mi pare a questo punto, Miriam, che sia abbastanza connotata, no? Proviamo a mettere insieme le due questioni: da una parte la questione di Dana e dell'attacco al movimento Notav, dall'altro un altro attacco agli studenti antifascisti che semplicemente erano lì per organizzare, stavano facendo un'iniziativa, tra l'altro organizzata con dei nomi che non erano, come posso dire, militanti, Moniovaria, altre persone che hanno partecipato, insomma nulla di nascosto, se non che l'arrivo dei fascisti ha cambiato l'organizzazione che fa riferimento a o comunque a dei simboli, a della una mitologia legata a quel periodo, ha cambiato l'indirizzo dei fatti e degli eventi, cioè ha portato la polizia a schierarsi e poi a scontri veri e propri. Insomma, io credo che una riflessione rispetto alla questione della resistenza su Torino e alle pratiche di resistenza, a come la questura e in generale anche l'apparato giudiziario sta comportandosi, vada fatta, ecco, vada proposta. E questi sono solamente due dei fatti, l'abbiamo provato a collegare, abbiamo provato a collegarli, ma ce ne sarebbero molti, molti altri.
Sì, ecco, sia per i processi ai Notav che per i processi degli studenti antifascisti emerge sempre di più il carattere vendicativo e subdolo di queste misure. Queste misure non sono volte assolutamente alla sicurezza comune o comunque a un vero e proprio reato commesso da queste persone, ma sono palesemente volte a vendicarsi o comunque a indebolire un movimento, rendendo impossibile a molti militanti di partecipare alle iniziative. Se vogliamo pensare agli arresti domiciliari o ai divieti di dimora, impediscono a una grande fetta dell'attivismo torinese, non solo, di partecipare alle iniziative, e quindi c'è un tentativo di smembramento dei movimenti molto forte da parte della questura di Torino, un tentativo a cui comunque molti studenti stanno continuando a reagire, ritrovandosi e non arrendendosi a tutto ciò, ma anzi organizzandosi, facendo assemblee, organizzando iniziative volte a far emergere l'ipocrisia e le pianze di queste.
Assolutamente, volevo aggiungere anche che c'è, oltre agli studenti, l'assemblea dottorandi precari e docenti del campus Luigi Einaudi ha consegnato ha preparato un documento nel quale denuncia queste ultime due misure repressive nei confronti di Anna e Edo. Ma più in generale si propone una riflessione che va dalle autorità, la responsabilità delle autorità accademiche, alla stampa, fino anche al diritto di manifestare e al diritto di essere antifascisti e antifasciste a Torino, e come ancora sia inaccettabile che per alcuni studenti la questione della borsa Edisu venga revocata proprio perché alcune degli studenti e delle studentesse sono sotto processo per queste misure. Insomma, c'è un connubio, un intreccio e anche una sovrapposizione di poteri che stanno facendo sentire una repressione su Torino, su questi movimenti, che è contrastata però di fatto da moltissime persone. Forse in questo momento guardarsi attorno e vedere che ci sono così tante persone che hanno la voglia e la volontà di dire no, questo non deve succedere, questo non è giusto, è il primo passo per capire che questo castello che è stato costruito, sul quale si sta investendo, prima o poi cadrà e quindi bisogna rimanere compatti, bisogna rimanere saldi e bisogna sentire il calore di una comunità, dei propri compagni e delle proprie compagne, proprio attraverso questi gesti, il comunicato, il prendere parola, il ribadire che non si è soli, che la lotta è la lotta di tutte e di tutti. Detto questo, noi andiamo in pausa per un pezzo, abbiamo pensato di mettere El General, che collega Rais Labdel, collega in qualche maniera la resistenza tunisina. El General è un rapper che ha raccontato i giorni dell'insurrezione tunisina, della resistenza, dell'attacco al potere, alle violenze che l'establishment tunisino aveva perpetrato nei decenni, con una resistenza qui in Italia, dall'altra parte del Mediterraneo, per raccontare che ci sono delle continuità, che ci sono delle assonanze e che anche attraverso la musica si può trovare lo strumento giusto per parlare da ieri a oggi.
رئيس البلاد، شكون اللي قاعد يحكم في البلاد؟ 2014 نفس الحال، نفس المشاكل والسفرانس. اي تونس تي يخلع منا ثورة باش انت تكون رئيس البلاد، تكون كيف العباد هرب ومقطع من البلاد. بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة، بلادي بكو بلادي باش تموت لازم أزريقة. تحسوا بينا رانا كره للاستبداد، رانا فدينا من الكذب، من كلامكم نمعاود. الشعب يعاني حتى السقين حفاد، البو عينيه بكاد يشوف في صغار وبيته من غير مكلات. مأساد البلاد قريب تتشمع، حكومة لهية في الفلوس تجمع، ما على بالهمش الزوال البيت عينيه يدمع. بالقمع كل بصورة بعضها تجمع، شنو الفرق بيكم وبين التجمع؟ شبيكم مفقدوا السمع؟ ولا صوت الثورة ما عادش يسمع؟ ثبتوا علينا في بان عملنا ثورة مالها شي مقينا، الحرية شرينا كان الهم جنينا. رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد، طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد. شعبك مات حتى الخبز علينا غلاف، عصونا بالصبعات والولاد بواد. مازلنا نعيشوا في نفس المعاناة، عملنا ثورة في بان تونس الزاد. مرسوقي شبيك ما تبتش اسمك في الكتاب الاسود، تي ما هي تونس خبزة كتو عليكم متقسمت. تونس ضايعة فكوها بالسيف، كثرة يدين عليها بين مصطح ونظيف. يا تونس بنية صغيرة كثر عليها خطاب، كل واحد فيكم حالل في وجهها الابواب. خرجنا ترابزية جبنا ترابزية جدد، وما في قصر رئاسة واحنا تحت الحيط في البرد. ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيش الورد، عطيناكم في قطع قلدوا ثورتنا في الفرد. شوف بلادي عم المشي بالتولي، يا اخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بن علي؟ حتى تونس البلاد ما يحبوش تهنا البلاد، حبوها بلاد فساد وما يدوروا الاقتصاد. هاك علاش تلقاها مسبونسوريزي من حزب النخلة، يتعاركوا على تونس شكون يدخل ليلة الدخلة. رئيس البلاد
احنا خدينا من القمع والاستبداد قاعد نشوف اشنا عالصاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباح مثل ولاد الواد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد ناس ما دباش ناس اليوم حياه بنا ديكتاتورية ومشاهد
تونس كره بلاده زيد السياسة وفاتوا الحكومة كلت له حقه طيشته ورماته بعد الثورة باش يتبدل حاله هذا شماشي في باله طلع الكل كذب يطلعوله بخوراله حبينا بلادنا تكون كيما حبيناها تكون رئيس يسون بلاده وشامي شعبه يخون خسارة ثورة الياسمين باعت رخص تسوام زادوا قتلوها حقوا عليها بالاعدام رجع للتاريخ طلقة تونس من اولها فساد الحكاية بدات اختيال فرحة حشاد والغاطي ولا تتلاب باعوا فاروات زادوا بلعوا البلاد مع العالم بالقروفات بلادي تستغيث هل منكم مجيب اللعبة شكانات كل واحد شيطع في الجيب اليوم نحب الشعب يكمل الثورة للاخر قبل ما تونس تبخر والثورة تتبخر
رئيس البلاد رنا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اشنا عالصاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط وكلنا هواد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد ناس ما تتباش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية وزاد
فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اشنا عالصاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط
...105-250-14-02, il numero per parlare con noi è il 346-667-3263, se volete mandarci dei messaggi WhatsApp oppure lo 011-249-5669. Miriam prima mi diceva che ci siamo dimenticati di un pezzo della questione delle responsabilità delle autorità accademiche. Ecco, Miriam, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, è un pezzo davvero molto importante, in quanto questi fatti sono accaduti all'interno dell'Università di Torino, dal fatto che è stato permesso ai fascisti di volantinare, al fatto che è stata permessa l'ingresso della polizia all'università, visto che l'ingresso della polizia all'università deve essere per forza autorizzato dal rettore o comunque dalle autorità dell'università, al fatto che queste misure negano palesemente il diritto allo studio per molti studenti di Torino, dai divieti di dimora che non permettono di frequentare le lezioni in presenza, agli arresti domiciliari che appunto oltre a non permettere di frequentare le lezioni, visto che molte sono online, comunque non ti permettono di studiare, di andare allo studio, di avere un ambiente più consono allo studio, comunque a seguire una lezione anche se online, comunque seguirla da casa rende molto più difficile, l'ambiente non è per niente consono. E nonostante siano state organizzate molte iniziative, due presidi davanti al rettorato per chiedere di parlare col rettore, il rettore non si è mai presentato o non si è mai espresso, ha lasciato parlare un rappresentante della stampa che non ha per niente risposto alle nostre domande. Ha sostenuto che il diritto allo studio è sempre garantito, quando è evidente che per gli studenti con le misure cautelari questo non è accaduto, e anzi abbiamo anche preparato un documento con le nostre richieste che il rettore non ha mai preso in considerazione, non si è mai esposto al dialogo, prendendo ovviamente posizione non solo rispetto alle misure cautelari ma anche rispetto al sequestro da parte della questura di un'aula della C1, di un'aula occupata che era un'aula studio dove molti studenti si ritrovavano per studiare, per fare pranzo, per ritrovarsi, per condividere un sapere critico. E dopo anni e anni che si parla di spazi, si parla del fatto che mancano spazi in università, e dopo che la pandemia ha messo ancora più in evidenza quanto gli spazi non siano abbastanza, chiudere un'aula che comunque sopperiva queste mancanze, offrendo posti in cui studiare, posti in cui mangiare, posti in cui ritrovarsi dopo le lezioni e discutere, fa emergere quanto il rettore e l'università in generale consideri gli studenti solo come strumenti per il consumo, visto che è una città universitaria, strumenti per il consumo dei locali, strumenti per l'aumento degli affitti, strumenti per l'immagine dell'università, strumenti che devono solo pensare al conseguimento dei crediti, ma non viene dato nessuno strumento per rendere ciò che studiano utile alla loro crescita e al proseguimento della loro carriera.
Assolutamente, vorrei aggiungere ancora che questa cosa degli studenti come bottino sul quale incidere e fare cassa è una questione che è assurda, ma è continua ad altre questioni che riguardano questa città ed altre città. Penso solamente allo Student Hotel e alla gentrificazione su Aurora, il progetto che vorrebbe ospitare all'inizio di corso Giulio Cesare una struttura privata, tra l'altro finanziata da privati, con l'obiettivo di ospitare moltissime persone con un reddito, moltissimi studenti con un reddito molto alto, visto che le rette da pagare per rimanere nello Student Hotel sono altissime. Questo per quale motivo? Perché chiaramente l'idea che lo studente possa, gli studenti, sempre plurale e sempre numero, massa, che sono funzionali a un'economia di un certo tipo, sono in controtendenza con invece il diritto allo studio, al sapere, liberi, quindi qui ci sarebbe un discorso più ampio, ma la direzione è la stessa, che succeda all'interno del campus o al di fuori nella città o in altre parti del territorio. In podcast e in streaming ci ascoltano altre persone che probabilmente non sono sotto le frequenze di blackout. Qualcosa del genere succede un po' in tutta Italia e forse non solamente in Italia. Quindi io a questo punto direi chiusa questa parte, la parte diciamo sui due processi, su questa repressione a doppia mandata in Val di Susa e contro gli studenti, le studentesse dell'Università di Torino, studenti e studentesse antifasciste e antifasciste. Direi a questo punto di aprire la sezione di Ujamaa dedicata alla rassegna stampa, e ti chiederei, Miriam, a questo punto di raccontarci, di dirci qual è la notizia alla quale avevi pensato, ecco, quali sono i commenti rispetto alle notizie del quotidiano.
Ecco, la notizia di oggi si ricollega perfettamente alla questione dell'incarcerazione, controllo e sistema giudiziario italiano, e riguarda i CPR. Il 29 settembre è stato aperto il primo CPR di Milano, nell'indifferenza e nel silenzio generale dei media e delle istituzioni, e da allora già due rivolte sono state portate avanti all'interno del CPR. Una giusto ieri, che è stata repressa come al solito dalla Cedere, che è entrata all'interno del CPR, un posto in cui non è possibile vedere cosa accade, un posto completamente isolato dal mondo, in cui non possono entrare mezzi di informazione. A questo proposito vorrei fare anche emergere l'ipocrisia del sindaco di Milano, che sostenendo che sono troppi giorni per la permanenza, ha detto che comunque Milano è una città che riesce a fare i rimpatri e che quindi bisogna diminuire la permanenza nei CPR, come se fosse un merito il rimpatriare persone. Ma detto questo, vorrei fare un quadro più generale su cosa sono i CPR, certo, visto che sono ogni volta che si parla o si legge i CPR sembra di essere quasi in un film distopico, data l'assurdità e l'orrore di ciò che accade lì dentro. I CPR sono i Centri di Identificazione e Rimpatrio, o CIE, in cui vengono messe persone senza documenti. Una volta entrati nei CPR sono completamente abbandonati, non possono avere un cellulare, non possono comunicare con l'esterno se non attraverso i telefoni del CPR, e anche questo è molto difficile, dato che nei CPR viene data una ricarica iniziale perché permette di chiamare, ma oltre a quella non si possono usare altre ricariche e deve essere per forza inviata da conoscenti al di fuori del CPR una ricarica per poter chiamare, quindi anche il contattare il mondo esterno, gli amici, i parenti o gli avvocati, cosa molto importante, diventa quasi impossibile. Inoltre, non essendo possibile portare cellulare all'interno, il personale del CPR ha completamente carta bianca su come trattare i detenuti. Quando ancora era possibile portare il cellulare, molte testimonianze sono arrivate dal fatto che il cibo sia servito sul pavimento e che debbano raccogliere il pavimento, dalle condizioni disumane, dalla sporcizia, dalla poca manutenzione dei CPR, alla mancanza di assistenza medica e sanitaria, alla difficoltà che hanno anche solo l'ambulanza a entrare nei CPR, al fatto che non si possa comunicare con l'esterno, anche a parte pochissime persone. Ecco, inoltre una cosa davvero agghiacciante e che rende molto ancora più difficile per i detenuti far valere i propri diritti è il fatto che le procedure per il rimpatrio sono ovviamente procedure amministrative, il che vuol dire che una volta avviata la procedura per il rimpatrio è quasi sempre, anzi sempre, impossibile fermarla. E oltre al fatto che questa lascia poca possibilità di manovra alla difesa, lascia anche poca possibilità di fare pressioni dall'esterno e di rendere quindi utile un presidio sotto il CPR, in quanto se una procedura amministrativa non riguarda tutto il lato penale del sistema giudiziario, e quindi è possibile da mettere in discussione e confrontarsi con chi ha queste con chi prende decisioni. Ecco, un'altra cosa assurda dei CPR è il fatto che molte volte sono arrivate più volte denunce sul fatto che venissero messi dei calmanti nel cibo dei detenuti, e questo è perfettamente in linea con il quadro del controllo di come viene gestito il controllo dei CPR, ovvero di come vengano sedate le rivendicazioni e le rivolte dei detenuti. Oltre a mettere calmanti nel cibo, vengono più volte represse con una violenza inaudita anche le più piccole rivolte. Inoltre, quando i rimpatri sono effettuati via mare, quindi sulle navi, vengono appunto somministrate calmanti per il fatto che nel caso succedessero disordini la nave non può partire, quindi vengono attuate cose palesemente illegali, ovvero drogare e sedare i detenuti, perché si sa benissimo che la forza e la convinzione con cui questi detenuti non si arrendono e continuano a protestare per i loro diritti.
Ecco, vorrei aggiungere che questa pratica del mettere dei calmanti nel cibo non è una questione che ci inventiamo oggi. Io tempo fa, era il 24 maggio del 2008, scoppiò una rivolta nel CPT di Torino, il corso Brunelleschi, dopo che una persona di 19 anni proveniente dal Marocco, Salami Abdel, morì in seguito proprio a questo tipo di pratica, ovvero quello di mettere dei sedativi o comunque dei calmanti nel cibo. Io ebbi la possibilità di intervistare il compagno di stanza di Salami Abdel, e quello che raccontò fu proprio questo. Per raccontare che cosa? Raccontare che dal 2008, in realtà già dall'istituzione di questi che sono veri e propri carceri per migranti sempre desoggettivizzato, dove le persone non valgono nulla, dove sono massa ausiliaria per il capitalismo, per lavori talvolta sottopagati, il più delle volte sottopagati, e alla mercé di quelli che sono i piccoli padroni, ecco, dall'agricoltura alle piccole fabbriche, questo tipo di pratica di smaltire il numero in eccesso è qualcosa che è connaturato ed è strutturato fin dalle prime leggi sull'immigrazione. Parlo della turco-napolitano varata dal centro-sinistra e fino ad oggi, fino alla revisione dei decreti sicurezza, che abbiamo visto revisione non è. Alex nella puntata precedente raccontava di come sostanzialmente rimangono intatti i dispositivi di controllo sia del Mediterraneo sia di controllo delle immigrazioni interne e di espulsioni. Semplicemente il peso, si calca meno la mano, ma sostanzialmente i dispositivi sono sempre gli stessi.
Sì, ecco, appunto su questo vorrei far notare che anche la più piccola cosa positiva di questa sicurezza, ovvero la riduzione del tempo di rimpatrio, se vista in un quadro più generale ed europeo, è perfettamente in linea con il patto europeo sulle migrazioni, in quanto questo patto si incentra sul velocizzare i rimpatri e rendere più effettivo il controllo. Una parte delle più gravi di questo patto è il fatto che uno Stato membro dell'Unione Europea può effettuare il rimpatrio per conto di un altro Stato membro, e questo rende possibile per un paese come l'Ungheria, in cui i diritti dei migranti sono ancora più violati che in Italia, di rimpatriare un migrante in Italia secondo le proprie leggi. E questo rende molto più veloce il rimpatrio, ma lo rende anche più difficile per un migrante, visto che già in Italia molte volte vengono rimpatriati in paesi diversi rispetto al paese d'origine. In un paese come l'Ungheria, che ha pochissime tutele per i migranti, questo sarà ancora più frequente.
Assolutamente. Sono le 14:19, oramai quasi 20. Noi mettiamo l'ultimo pezzo, la parte sulla storia di resistenza al colonialismo, ai colonialismi e alla schiavitù, la riprenderemo in maniera più approfondita la prossima puntata. Ultimo pezzo per lasciare spazio alla trasmissione successiva, Spessore, e per salutarvi. Vi lasciamo però alcune coordinate con le quali potete interagire con noi fino al prossima puntata, che è sempre martedì dalle 13 alle 14:30. Vi segnaliamo la pagina Facebook di Black In, dove pubblicheremo dei contenuti. Ci sono alcuni articoli interessanti e anche dei brani musicali, dei pezzi rap. In particolare vi segnalo quello su Colombo. Ne avrei voluto parlare in questa puntata, ma sicuramente avremo opportunità le prossime volte, su come non ci sia più una grande parte degli americani non festeggi più il Columbus Day, ma che rimane in Italia ancora il mito di Colombo come esploratore, come scopritore delle Americhe, mentre si dovrebbe parlare di vero e proprio genocidio, come molti storici e storiche hanno raccontato e hanno ricostruito. Ora, qui da Gabriele, da Miriam è tutto. Grazie ancora per averci seguito e ci risentiamo martedì prossimo, sempre sui 105.250 di Blackout, sempre Black In.
Dissolve. This Mexico, Bethlehem, whoa. If you hear us, heed the call.